alla quinta puntata di Free Creativity, il podcast di Paperness. È il 29 maggio, in Italia siamo reduci da qualche giornata calda di elezioni, commenti alle elezioni, emotività varie. Io ho trovato una buonissima soluzione ai miei problemi e ascoltando e leggendo con attenzione la trascrizione di una puntata della radio di Freak Economics. Su Freak Economics trovate due puntate interamente dedicate alla creatività. La prima ve l'ho raccontata in qualche puntata precedente qui. Oggi vi racconto la seconda, che si intitola Da dove arriva la creatività. Freak Economics è una potenza e la sfrutta avendo degli invitati fighissimi. E quasi tutti quelli di questa puntata non li conoscevo, per cui è stato un regalo grandissimo, una sorpresa, e quando li sentivo intervenire, andare su internet e cercare la loro storia, le cose che hanno fatto. Per questo motivo, siccome sono tanti e sono interessantissimi, ci ho messo parecchio tempo a arrivare alla fine. E ancora ho tutte le schermate aperte che poi rimandano ad altre schermate da leggere, approfondire. Non vedo l'ora di farlo. Vi invito a farlo anche voi, perché dà un vero gusto, dà una prospettiva grande, dà orizzonti ampi e è bellissimo. La prima persona che interviene nel podcast, probabilmente voi la conoscete, mi perdonerete l'ignoranza, io non ne avevo mai sentito parlare. Si chiama Ai Weiwei, è un cinese. E, come potrei definirvelo, è un pittore, è un regista, è un architetto, ha fatto con risultati eccezionali tutte queste professioni, è famosissimo, uno degli artisti più grandi viventi. E in questa puntata però interviene per parlare della sua infanzia. Il focus della puntata è andare a vedere nelle infanzie delle persone che poi da grandi si sono rivelate dei grandissimi creativi, se c'è qualcosa da imparare, se c'è qualche tratto comune. Ai Weiwei è figlio di un poeta cinese vittima di persecuzione e torture, addirittura col padre ha vissuto non so per quanti anni sottoterra. Questo padre poi, reduce da questi trattamenti del regime cinese, ha tentato più volte il suicidio e ne ha parlato apertamente con questo figlio. La domanda che sorge nel podcast è: tutte queste esperienze avute da Ai Weiwei da bambino e da adolescente hanno avuto un impatto nella carriera che poi lui ha avuto e nella sua genialità? Interviene Simonton, che l'avevamo già incontrato, soprattutto se fate i club della creatività di Paperness, è uno studioso di grandi geni creativi, e interviene e dice che c'è questa cosa che si chiama diversifying experiences, cioè le esperienze diversificanti. Sono eventi a cui alcune persone sono esposte durante l'infanzia o anche dall'adolescenza, che le mettono su binari diversi rispetto al resto della classe, dei loro coetanei. All'improvviso muore un genitore, succede qualcosa di molto traumatico, oppure altre cose che vedremo più avanti nel podcast, e ti ritrovi diverso dagli altri bambini. Ti senti diverso, hai interessi diversi, hai obiettivi diversi. Questa diversità poi prende forme crescendo diversissime, ma pare che queste esperienze diversificanti siano altamente presenti nei casi dei geni creativi, magari con forme diverse, ma quasi tutti i geni creativi hanno avuto delle esperienze diversificanti in giovane età. A questo punto intervengono, quindi vi Scusate, prima di proseguire vi invito ad andare a vedere che cosa fa Ai Weiwei. Ultimamente ha rivestito le colonne fuori dell'opera, mi pare di Berlino, scusate, non mi ricordo tutto perché ho letto tante cose, tutte di giubbotti di sicurezza che indossano i migranti che arrivano per mare. Ha fatto anche un film che si chiama Flow, mi pare, o Human Flow, sulle migrazioni. Su internet trovate il trailer. Io non sono riuscita a vederlo, ma magari voi riuscite a vederlo. Per me sono cose un po' troppo forti. E poi lavora fra la Cina e New York. Lui stesso è stato imprigionato e poi rilasciato. E bisognerebbe conoscere un po' meglio. Io proprio non conosco per niente la storia dei sistemi di potere in Cina per capire i motivi per cui il padre, che poi a un certo punto era anche amico di Mao, venne perseguitato e i motivi per cui il figlio è stato incarcerato. Vi invito ad andare a approfondire perché è una storia di creatività e di umanità bellissima, non meno bella di questi altri due che sono intervenuti, che sono una madre e un figlio. Lei si chiama Myra Kalman. Probabilmente voi la conoscerete, è una pittrice illustratrice di quelle che piacciono a me, è praticamente una settimana che guardo solo i suoi quadri, è molto moderna, diciamo pittrice barra illustratrice, fa un sacco di copertine del New Yorker, ha un blog che mi riprometto di seguire sul New York Times, che mi pare si chiami On Pursuit of Happiness. Comunque la potete trovare facilmente, blog Maira, non Maria, Maira, Kalman con la K. E nel podcast di Freak Economics interviene insieme al figlio, che ha 30 anni adesso, e si chiama Alex. Il padre di Alex si chiamava Tibor e era anche lui un grandissimo artista. Per cui Alex descrive un po' com'era essere figlio di due grandi artisti, com'era la vita in casa, e dice che era un brulicare. Dice che quando erano annoiati lui e la sorella si mettevano a costruire libri dal nulla, che tutto il giorno c'era in casa musica da tutti gli angoli della terra, che in generale era un'esposizione quotidiana a quello che non era familiare, a cose diverse. Questo è un punto ricorrente, non so come definirlo, nelle teorie di come funziona la creatività, e noi l'abbiamo visto in varie salse nei club della creatività. Maira aggiunge che in famiglia c'era una continua atmosfera di gioco, un senso di amore per la musica, per l'arte, per il linguaggio come gioco. Pensate che bello, e come avrei voluto essere lì. Cioè, non oso pensare quanto mi sarei divertita e come mi piacerebbe adesso ricreare una cosa del genere nella mia casa. Poi parla Nico Mali, che è un compositore, il più giovane compositore che è stato ingaggiato dall'Opera di New York, e anche lui ha avuto una famiglia, è cresciuto in una famiglia di creativi. La madre era pittrice, il padre documentarista, scusate, e lui dice che il punto nella sua famiglia non è tanto che questi due genitori fossero due artisti, ma che era un ambiente in cui si parlava continuamente di idee. Lui dice così: il vero lusso della mia infanzia non è stato essere circondato da arte, ma da persone che leggevano e pensavano un milione di cose e che con questo brulicare mi sfidavano a fare la stessa cosa. Bello, no? A me piace moltissimo che non sia la competenza in sé, il talento in sé, il punto discriminante, ma la curiosità e l'apertura. E la curiosità e l'apertura sono a disposizione di tutti, non sono un bene per pochi, ma sono per chiunque. Dopo di lui ho scoperto uno fortissimo, fortissimo, un jazzista, figlio di jazzista. Lui si chiama Wynton Marsalis, è molto simpatico in quello che dice, racconta della sua mamma, che mi pare si chiami Dolores Marsalis. Fatemi vedere se la trovo. Non la trovo perché ho troppe schermate aperte. E volevo suggerirvi, sì, Dolores Marsalis, di andare a vedere su Google il funerale di Dolores. È un funerale in cui la gente cammina ballando e cantando. Sono tutti, diciamo, un ambiente di jazzisti. E lui dice, racconta del padre che gli ha imparato a suonare la tromba. E dice questa cosa: ho notato solo questo, che se fai pratica vai meglio. Quindi tutto il suo punto è stato raccontare l'importanza di fare tanta pratica, e ha raccontato com'era con questa madre super creativa, super divertente. Se andate su internet a guardare un po', vedete che dalle facce che personaggi. Poi interviene altro nome forte, la figlia di Johnny Cash. Questo lo conoscevo perché un po' lo ascolto, è un leggendario cantante o cantautore, non so, americano, country, folk. Lei è la figlia della prima moglie, avuta quando lui non era ancora famosissimo. Lui inizia a diventare famoso, e come inizia a diventare famoso? Inizia a diventare alcolista, addicted, diciamo così, all'alcol e alle droghe, e la famiglia si distrugge, la moglie lo deve a un certo punto lasciare. Quindi la storia di questa Roseanne Cash, che a sua volta è diventata una cantautrice, una scrittrice, e è l'esempio di quello che nell'immaginario è la vita di un artista, cioè nascere in una famiglia disfunzionale con droghe e casini vari ed eventuali. E a questo punto interviene una studiosa di Harvard che avevamo già incontrato, che si chiama Teresa Amabile, e dice che non sempre, che studia molto le biografie degli artisti, dice che non tutti quelli che hanno avuto famiglie disfunzionali poi si sono trasformati in grandi artisti, e come non tutti i grandi artisti hanno avuto famiglie disfunzionali. Ci sono delle percentuali che vi riporto comunque rispetto alla percentuale di artisti che hanno avuto la morte di qualche genitore in età giovane, diciamo infanzia e adolescenza, e sono percentuali altissime rispetto alla media, nei poeti altissime, negli scienziati altissime, come d'altra parte sono altissime nei carcerati. Potremmo soffermarci a fare le nostre considerazioni, ma ci sono tante altre cose che vi devo raccontare, non voglio far durare queste puntate troppo. Il punto che questa Teresa Amabile vuole sottolineare è che non necessariamente un evento traumatico di questo tipo ha conseguenze devastanti, e che a volte basta il carattere del ragazzo, o un solo adulto che in qualche maniera diventa chiave per lui per ribaltare un destino. A questo punto interviene Michael Bierut, mi perdonerete l'ignoranza, non so come si pronuncia. Ho scoperto che è uno dei più grandi designer al mondo, grafico e designer, lavora da circa 20-30 anni, espone al MoMA, in tutti i più grandi musei. E lui racconta che nella sua infanzia e adolescenza c'erano molte cose di lui che avrebbero potuto essere bersaglio dei bulli e di prese in giro, ma lui era bravissimo a disegnare e usa questa sua abilità nel disegnare come mezzo per farsi accettare dal gruppo. A questo punto Simonton dice che sì, anche non essere come gli altri, far parte degli esclusi, dai giusti, dal gruppo dei normali, è una diversifying experience, un'esperienza diversificante. È il fatto in sé di essere una minoranza che inclina al pensiero out of the box, al pensiero diverso. E fa l'esempio ovviamente della quantità di geni nella scienza, nell'arte fra gli ebrei, e E dice però ovviamente quando l'oppressione che la minoranza subisce non è troppo forte. E a questo punto interviene il figlio di Myra Kallman e racconta di questa cosa fighissima, di questo progetto fighissimo, andatelo a vedere, si chiama Museum, con due M all'inizio e due M alla fine della parola. È un museo a New York, a Manhattan, fatto dentro un montacarichi, quindi è grande come una stanza. E in questo museo ci sono delle note di che cosa significa essere umani. Fighissimo. È una storia raccontata attraverso gli oggetti del mondo moderno, che vuole esplorare le forme che l'umanità ha preso nel nostro tempo. Forte, scusate, mi fermo perché mi gaso, non vedo l'ora di andare a vederlo. C'è ovviamente il sito, c'è lo shop, anche non potendo viaggiare si può un po' assaporarlo. E guardando quello poi ho scoperto un'altra cosa fighissima che c'è sempre a New York, che è una fabbrica dei colori, un museo dei colori, si chiama Color Factory. Hanno fatto anche una strada tutta di strisce colorate che finora mi sono persa e non mi perderò se ci sarà una prossima volta. Simonton interviene parlando di un concetto. Lui dice che ci sono, nella valutazione delle personalità delle persone, cinque fattori, si chiamano personality factors, fattori di personalità. Una è il grado di coscienziosità, di diligenza, di seguire il dovere, uno è il livello di introversione, estroversione, timidezza, uno è il livello di amabilità, di essere d'accordo, di essere piacevoli con gli altri, uno è il livello di nevroticità e uno, l'ultimo, che è quello di cui a lui preme parlare, è l'openness to experiences, l'apertura a azioni, valori, esperienze diversi. Cibi a cui non si è abituati, musica che non si è mai sentita, tutti i tipi di cose diverse. Dice che questo fattore, il livello del singolo, tutti, no, hanno queste caratteristiche, poi il punto è che le persone si diversificano a seconda di quanto sono introverse o meno, di quanto sono o meno aperte alla diversità, alle esperienze diverse. E dice che questo fattore, l'apertura all'esperienza, è un fattore potentissimo per prevedere il comportamento umano. E dice che si collega molto, molto, molto strettamente al genio creativo. Dice che tantissimi geni creativi hanno un livello altissimo di apertura alle esperienze, di disponibilità all'esplorazione già nell'infanzia. Mi piacerebbe lasciarmi andare a un po' di considerazioni personali per sottolineare questo punto di questa puntata dell'apertura alla diversità, anche rispetto ai fatti attuali delle nostre elezioni, però non voglio nemmeno metterci del mio, vi voglio raccontare cose belle dal mondo. Potremmo fare questo sottotitolo del podcast. Il prossimo che interviene si chiama Dyson, è il famoso degli elettrodomestici, che è figlio di letterati, e per cui si chiedono com'è possibile che lui invece si sia occupato di meccanica e ingegneria. E lui racconta che i suoi sono andati a vivere a Londra negli anni 60. In quegli anni a Londra tutto era possibile. Lui comincia a studiare arte, poi dall'arte inizia a interessarsi a come sono fatti le case, i palazzi, si sposta a studiare l'architettura e dall'architettura alle strutture delle cose e comincia a studiare ingegneria, e da lì parte la sua passione che poi lo porta a fondare un impero. E vediamo quindi che Londra, cioè una grande città per questo Dyson, come è stato New York per Ai Weiwei, che prima non vi ho detto, a un certo punto va via dalla Cina e va a vivere 15 anni a New York e gli apre, diciamo così, la sua carriera artistica al successo. Queste due storie permettono di sottolineare il punto che il vivere in città è un bene per la creatività. È un punto che a me sta molto a cuore, uno perché sono nata in un piccolissimo paesino di montagna dove sono sempre stata male e sono rinata vivendo in città e io non potrei vivere altrove se non in una grande città e adesso ho scoperto perché, l'ho scoperto in uno dei libri che preparo per il Club della Creatività e ve lo racconterò magari qui in un'altra volta, anche in questa puntata di podcast di Free Creativity, però il tema è sottolineato. C'è anche un economista che partecipa al podcast che dice che sono le città che giocano un ruolo enorme nella crescita economica e al fondo della crescita economica ci sono le idee innovative, quindi nelle città accadono le idee innovative, accadono perché ci sono tante persone, c'è una collisione di idee e di proposito anche accidentali fra persone diverse e idee diverse, c'è competizione, c'è incentivo a creare. Interviene Wynton Marsalis, il nostro amico trombettista, che ha un programma di scuola di jazz e racconta che quando prende una classe, per primissima cosa gli fa scrivere un mission statement, delle frasi sulla missione. Gli domanda, gli fa rispondere a queste domande: cos'è che voglio fare? Come voglio ottenerlo? E perché lo sto facendo? E dice che sulla base di questi mission statement lui insegna, quindi il suo insegnamento non si basa su premi, punizioni, su premiare chi è più bravo, su punire chi non ha studiato. E rispetto a questo racconta di nel podcast si racconta dell'esperimento che ha fatto nei primi anni 70 il professore che fu maestro di Teresa Amabile. E si chiamava Lepper, era un professore di Stanford. E lui va in una stanza dove ci sono bambini che giocano, fra cui tra i vari giochi hanno dei fogli e dei pennarelli con cui disegnare. Prende i bambini più interessati a questo tipo di gioco, al disegnare con i pennarelli, e li divide in tre gruppi, in tre stanze diverse. Al primo gruppo dice di fare un disegno perché alla fine verrà consegnato un premio, un certificato con il loro nome scritto in oro. A un altro gruppo fa fare un disegno e consegnerà questo certificato alla fine, ma senza dirglielo in anticipo. E al terzo gruppo dice di continuare e basta. Negli esperimenti c'è sempre il gruppo che si chiama di controllo. Quindi i due, diciamo così, analizzati sono un gruppo che si chiama Contracted for Reward Condition, sotto la condizione di avere un premio. E il secondo gruppo, Unexpected Reward Condition, una condizione di premio ma inaspettato. Cosa succede? Sentite che interessante. Quelli che sanno che avrebbero avuto un premio, diventano molto molto meno interessati a quello che stanno facendo, mentre gli altri due gruppi di bambini continuano a divertirsi, a giocare con quei pennarelli e i loro disegni come prima. Quindi la motivazione intrinseca, il proprio interesse, quando salta fuori, viene messo in ballo un'aspettativa di un premio, viene molto indebolito. Quindi la motivazione estrinseca, il premio, può erodere il desiderio di creare, ma non solo, ha effetti anche sulla qualità del lavoro creativo. Teresa Amabile, che abbiamo detto era l'alunna di questo professore, che si chiamava Lepper, dopo tanti anni fa un esperimento di follow-up, prende due gruppi. E dà da fare un collage, a un gruppo non dice nulla, a uno dice che vincerà un premio, il collage più bello. e la condizione si chiama Competitive Reward Condition, cioè per prendere il premio c'è una competizione. Poi prende delle persone del Dipartimento di Arte e gli fa giudicare e mettere in classifica i lavori. Il risultato è che i lavori peggiori sono quelli fatti, sono i collage fatti under Competitive Reward Condition, e cioè la promessa di un compenso esterno, anche in questo caso, ha scoraggiato la creatività e ha diminuito la qualità. Secondo me questa scoperta ha delle implicazioni nella nostra vita personale potenti, e vi invito a pensarci su con un po' di attenzione, di tempo alle vostre cose, quanto fate dipendere quello che fate da che cosa penseranno gli altri, mi metteranno like, come verrò vista, e quanto dal vostro unico piacere e divertimento. Non aggiungo altro perché sono tante le cose belle che vi devo ancora raccontare. Il podcast a questo punto passa a parlare del tema centrale della puntata, cioè le caratteristiche del sistema di educazione delle scuole, in questo caso americane. E dicono che c'è troppo focus fra qual è la risposta giusta, cosa penseranno le persone di quello che sto per dire, e troppo poco focus su che cosa sto imparando, che cosa so di bello e figo questa settimana che la settimana scorsa non sapevo. Dicono che se ci fosse un spostamento dal primo focus al secondo, cioè tra qual è la risposta giusta, cosa pensano gli altri, a che cosa so io, si svilupperebbe moltissimo la creatività di tutti, ma qui si parla di bambini, no? Come esseri intrinsecamente motivati a imparare, che poi nel sistema scolastico invece vengono messi nelle condizioni di aspettare un voto e di essere giudicati. A questo punto, tentennavo perché forse volevo saltare, di questo Isaacson, che è uno studioso che ha scritto delle importantissime biografie su Steve Jobs, su Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin e Albert Einstein, e racconta nel suo pezzettino di speech che in tanti sistemi scolastici è disincentivato il continuo domandare, no? Il bambino che continuamente fa domande a un certo punto rompe e viene fermato, e dice che anche Einstein era successo una cosa del genere quando studiava in Germania, e fortunatamente quando si sposta in Svizzera invece arriva in un sistema dove le domande continue vengono anzi valorizzate. E a questo punto parlano di quest'altra realtà che non avevo mai sentito nominare, che si chiama Lifelong Kindergarten. È una iniziativa dell'MIT di Boston, The Media Lab dell'MIT. È un posto dove studiano metodi e software per far fare delle cose ai bambini. E questo, cioè, interviene quello che, diciamo così, lo presiede, non so se il fondatore o solo il capo adesso, si chiama Resnick, e dice che secondo lui nelle scuole normali non viene data priorità alla creatività perché è una cosa che è difficile da misurare e valutare, e dice che la conoscenza tradizionale ha preso una forma di ti consegno delle informazioni e tu le ricevi. In inglese si dice we get ideas, io prendo le idee da qualcuno che me le passa, ma l'imparare davvero, dice questo signore, succede quando i bambini attivamente costruiscono nuove idee. La formula è we don't get ideas, but we make ideas. E quello che fa questo laboratorio è sviluppare software e giochi sulla falsariga dei blocchi tipo Lego, tipo i Capla e del disegnare con le mani, sapete quando si mettono le impronte così. Sono andata a guardarlo un po', è molto molto interessante. Lifelong sta a dire che non si occupano di educazione solo per bambini, ma anche per adulti e giochi e tecniche di apprendimento anche per adulti. Troppo figo, scusate, ogni tanto mi devo fermare perché mi fomento. Qui c'è un modo di dire in inglese, ve lo dico in inglese, che introduce la parte che segue. E quindi i bambini imparano quando sono when actively engaged, quando sono coinvolti attivamente nel fare nuove idee attraverso l'interazione col mondo attorno. E è stato, diciamo così, sviluppato un metodo fatto di 4P per aiutare i bambini o anche gli adulti a svilupparsi come pensatori creativi. Le 4P del Creative Learning dicono così, poi le vediamo in italiano: Engage kids in working on projects based on their passion in collaboration with peers in a playful spirit. In questa frase ci sono tutte le P. La prima è projects, cioè tutto quello che facciamo va visto come un progetto. Se vogliamo organizzare un pranzo, se vogliamo organizzare una festa, se vogliamo fare una torretta con le costruzioni o un progetto Lego, tutto da pensare come un progetto. Un progetto che deve essere fatto sulla base della passione. Chi lavora su cose che gli interessano veramente è chi lavora più a lungo, più duramente, sopporta la fatica e le sfide e ha una connessione più profonda con le idee. Quindi la prima P è progetti, la seconda è passione, la terza P è peers, di pari, cioè si impara insieme con gli altri e dagli altri, e il migliore imparare è proprio quello condiviso con gli altri. E la quarta P è quella che a noi ci piace perché torna con Paperness. C'è una quinta P, è la P di Paperness. Comunque la quarta P è Play. E dice questo Resnick, a volte mi capita di dire che è la P più fraintesa, the most misunderstood P, perché il gioco è sempre valutato come una cosa futile, non seria. Se seguite Paperness, sapeste che questa è una mia fissa, vado proprio in fissa con sottolineare con questa battaglia di dare serietà al gioco. E qui questo Resnick dice: il gioco non è solo nel senso dell'attività, il gioco è anche un'attitudine e un modo di approcciarsi al mondo, che poi è quello che prima diceva questa Maira Kallman, no? Diceva: noi giocavamo in casa, guardavamo all'arte, alla musica, tutto come un gioco. Questo signore adesso dice: quando uno ha un approccio giocoso, significa che sperimenta costantemente, prova cose nuove, prende dei rischi, testa i confini. E con questo tipo di atteggiamento si accadono le attività più creative. Il podcast finisce con Isaacson, che è quello che vi ho detto, ha fatto queste grandi biografie di personaggi famosissimi, e racconta per esempio che Leonardo non ha potuto avere una formazione tradizionale perché era un figlio fuori dal matrimonio, per cui lui studiava per i fatti suoi, spinto dalla sua curiosità. Si sedeva vicino a un ruscello, guardava i vortici dell'acqua, spostava le rocce, poi studiate come si muove l'acqua, passa a studiare come si muove l'aria, sempre sulla spinta della sua immaginazione e del suo stupore. E la stessa cosa trova nell'infanzia di Benjamin Franklin. E alla fine dice: ecco qua il segreto numero uno dell'essere creativi, essere come bambini. Nel senso di stupore e immaginazione. Cita anche Einstein quando diceva: io non sono particolarmente intelligente, più che altro sono stato capace di mantenere il mio senso di stupore infantile. Forte, no? Alla fine il podcast così mette una toppa dicendo: questo non vuol dire che imparare, studiare, che le nozioni non siano importanti, perché un conto è inventarsi la creatività come pensieri, idee nuove, un conto è turn it into action, tradurle in azione in qualcosa di concreto. Su questi temi c'è un'intera lezione del Club della Creatività, che è quella che ho appena fatto a Milano, e magari un giorno diventeranno più puntate, perché il discorso è un po' lungo. Per ora vi ringrazio di aver ascoltato, spero di aver riportato quello che ho sentito in modo fedele, spero di averlo condito un po' con la mia gasatura, spero di non troppo, spero di non aver rovinato la vostra, e vi do appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast. Arrivederci.